Il messaggio di quest'oggi, la mentalità del maratoneta. Io per un piuttosto lungo periodo ho avuto l'opportunità, ho avuto il piacere di correre, ero molto dedicato a questa disciplina, la corsa e anche la maratona, e quindi il Signore mi ha parlato in questo modo, utilizzando questa disciplina che io amo tanto, che ho messo da parte per un attimo, ma che sono sicuro ritornerò a fare, ed è anche un'analogia che si presta molto bene per il nostro percorso di vita, anche come cristiani ovviamente. Per cominciare vorrei introdurre questo tema riflettendo insieme a voi. Spesso sentiamo dire in chiesa, ma non solo, che il Signore ha un buon piano per noi, il Signore ha un buon piano per te, il Signore ha un piano straordinario per la tua vita. Ed è così. In Proverbi 16,4 sta scritto: il Signore ha dato ad ogni cosa il suo destino. E in Geremia 29,11 sta scritto: infatti io so pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Ogni tanto prendiamo queste frasi, può capitare che le prendiamo come una filastrocca, come una pacca sulle spalle da ricevere, da dare, quando si sta passando una situazione difficile. Ma come detto, questa è verità, è assoluta verità, perché sta scritta e Dio l'ha promessa. Ma non è tanto oggi non voglio tanto ragionare con voi sul fatto che dobbiamo crederci o meno, è evidente che dobbiamo crederci, ma voglio più che altro ragionare con voi su quello che è lo scopo della nostra vita. Dio ci ha dato e ha preparato un piano straordinario per la nostra vita, ma vorrei che più che altro ci facessimo questa domanda: quanti di noi conoscono il piano che Dio ha per la nostra vita? Conosciamo in quale direzione dobbiamo camminare per seguire il piano di Dio? Dio, ripeto, ci ha creato con un proposito ben preciso, ti ha dato dei talenti, ha dato dei doni, ti ha dato degli strumenti straordinari. La domanda è: li stai utilizzando? Sai come utilizzarli? Sai in che direzione stai andando? E appunto la corsa del maratoneta, del corridore, è un'analogia che si presta molto bene per la nostra vita in generale, la vita da cristiano. La vita terrena è una corsa relativamente lunga in cui stiamo facendo uno sforzo, stiamo percorrendo una strada. Il maratoneta ha l'obiettivo di raggiungere il traguardo, che è quel traguardo distante 42 km e 195 metri. E le insidie in una corsa di questo tipo sono tante, sono dietro l'angolo. Il tempo, gli acciacchi, l'alimentazione, i crampi, la mancanza di preparazione, non sai se ti sei preparato a sufficienza o nel modo giusto, un cedimento psicofisico, la meteo, le fiacche, il dolore alla milza, eccetera, eccetera, eccetera. Ma una cosa, se pensiamo, che accomuna ogni corridore è una sola, è la meta. L'unica cosa che i partecipanti della corsa hanno in testa di fare è raggiungere quell'obiettivo, nient'altro. Ma provate ad immaginare se un corridore, immaginatevi tutti davanti alla linea di partenza, non avessero la men che minima idea di dove andare, il percorso non fosse tracciato. Partono, lo vedete, uno parte di là, l'altro parte indietro, di lato, nessuno sa dove si deve andare. A volte noi può capitare che facciamo la stessa cosa, corriamo senza una meta. A volte la corsa di ogni giorno sembra non avere senso se non è in linea con il piano di Dio. Ci sono persone non credenti che non conoscono il piano di Dio e non conoscono questo percorso, non conoscono l'obiettivo. Ma a volte ci sono anche persone credenti che non sono in chiaro la direzione che devono prendere. Siete d'accordo? Può capitare. E quindi voglio farvi questa domanda, voglio che ci facciamo questa domanda. Tu stai correndo? E se stai correndo, dove stai andando? Non faccio questa domanda solo ai giovani, la sto facendo a tutti. La parola dice in 1 Timoteo 4,12: nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. E questo è a favore dei giovani. Non vuol dire che se tu abbia una giovanissima età tu debba pensare a queste cose dopo, o tu sia, non sia necessario che tu pensi all'obiettivo della tua vita. E la stessa cosa lo dico alle persone che sono un po' più là con l'età. Ci sono innumerevoli esempi nella Bibbia in cui persone in là con l'età hanno dovuto aspettare, hanno avuto un piano determinante e importante anche in età avanzata. Può essere uno, può essere l'esempio di Sara, la moglie di Abramo, che ha partorito un figlio che poi ha aperto e ha dato là a generazioni straordinarie. Insisto, questa è una domanda importante per noi, sia a livello individuale, sia a livello familiare. Qual è il tuo obiettivo? Qual è il ruolo nella tua famiglia? Come cittadino, qual è il tuo ruolo come cittadino nella città in cui ti ha messo Dio? Qual è il tuo ruolo a Locarno, a Losone, a Gerra, eccetera, eccetera? Qual è il tuo ruolo come credente? Qual è il tuo ruolo come persona che viene in chiesa? Lo sappiamo, o meglio, per chi non lo sa, lo dico, lo ripeto, ognuno ha un ruolo in quanto fa parte come credente del corpo di Cristo. Ogni parte del corpo di Cristo ha una funzione ben precisa. La domanda è: abbiamo scoperto questa funzione ben precisa? Sta a noi scoprire questa funzione, questo scopo, questo obiettivo, questo traguardo, noi insieme a Dio. Vi faccio un esempio: avete già visto passare sicuramente una Ferrari o comunque una di quelle macchine sportive in città, no? Hai visto? Arriva, cioè, tu senti il rombo da 2 chilometri, adesso sto esagerando, e senti bo 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 bo. E poi c'è il cartello del limite di velocità, 20 o 30 km orari, e tu vedi sto qua, bello ganzo, con sta macchina sfavillante, un rumore incredibile, e ti passa davanti, e tu ti chiedi, ma sto qua, che ci fa qua con sto macchinone? Il mio punto è, quella macchina in quel momento è sulla strada sbagliata, non è fatta per stare in città. Adesso non sto dicendo che magari devo andare a fare la spesa, però il mio punto è, ogni strumento, ogni macchina, ogni persona deve andare sulla sua strada, sulla una strada ben precisa, fatta per lei. Ripeto, e lo stesso capita anche a noi, ogni tanto siamo sulla strada sbagliata, ogni tanto siamo sulla strada giusta, ma poi lasciamo la strada giusta. In tutto questo però c'è una buona notizia. Dio ha scritto nei nostri cuori la strada giusta da prendere, ci ha già dato le coordinate di questo traguardo, quindi la maratona è fattibile. l'ha scritto nei nostri cuori. Sta a noi scoprire, dialogando con Lui, qual è l'obiettivo. Ripeto, se non troviamo questo obiettivo, se non lo scopriamo, stiamo perdendo un po' di tempo e viviamo anche frustrazione. Non voglio dire che tutta la frustrazione sia, che possiamo vivere, sia collegata a questo, ma può capitare. Quindi la cultura del maratoneta prevede una preparazione, un obiettivo, la corsa, lo sforzo, la distanza, tante cose. E come ho detto prima, ho accennato prima, questo percorso ogni tanto può deviare. È difficile mantenere la rotta, è difficile resistere, è difficile correre, si fa fatica. E voglio riprendere un passaggio che ha scritto Paolo in 1 Corinzi 9:26. Lui ha scritto: io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. E qui Paolo parla, fa anche lui un'analogia, e parla di corsa, parla di pugilato, conferma che siamo in una competizione, c'è una tensione, c'è qualcosa da combattere, c'è uno sforzo. E ci sono delle deviazioni. Se lui dice io non corro o non combatto in modo incerto, vuol dire che c'è la possibilità. Ci sono delle situazioni in cui c'è incertezza. E ora insieme a voi vorrei approfondire e utilizzare quella che è una bellissima storia che sta scritta, se volete prendetela con me, ma la vedrete anche alle mie spalle, in Primo Re 18 e poi andremo anche in 19, che è la storia, una parte della storia di Elia, il profeta Elia. Il profeta Elia è stato un uomo straordinario di Dio e mi soffermerò sull'episodio, sulla storia della sfida che Elia ha dato ai profeti di Baale, poi ad altri profeti, ai profeti di Asera, che erano dei dei del tempo. E voglio utilizzare questa storia per continuare il mio ragionamento con voi. Elia era in una situazione dove sta affrontando una situazione molto difficile. Elia era rimasto come unico profeta del Signore in Israele, poiché la regina di quei tempi, la regina Izebel, che era una persona, da quanto emerge dalla Bibbia, una persona piuttosto crudele, aveva sterminato tutti i profeti del Signore. Quindi lui era rimasto l'unico. Infatti, credo non si facesse neanche trovare. Comunque era una persona che c'era e non c'era. Nel senso c'era, ma non lo trovavi facilmente. Elia quindi, immagino, abbia preso coraggio e ha sfidato, ha detto: io sono l'unico rappresentante del Signore in Israele, e ha sfidato e ha dimostrato al popolo di Israele, l'ha convocato sul Monte Carmelo e gli ha detto: venite, vedete cosa succede. Io adesso, come rappresentante del Signore e loro profeti, 450 profeti di Baale, 400 profeti della dea Asera, vi mostreremo chi è il vero Dio, chi è il Dio vivente. Immaginatevi la situazione, immaginatevi al giorno d'oggi. Voi credete nel Signore Gesù, credete in Dio, e avete delle altre persone che non credono in Dio, e avete questa sfida, questo rischio da prendervi. Devo dimostrare il fatto che Dio è vivente, il mio Dio è il Dio della verità. E siete di fronte a 1000 profeti, in più tutto il popolo di Israele. Leggo con voi, vogliamo leggere questo passaggio. Primo Re 18:30-40. Allora Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui ed Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto: il tuo nome sarà Israele. Scusate, mi interrompo un attimo, sono andato troppo avanti. Questa sfida era cominciata, nel senso i profeti di Baale, dell'altro Dio, avevano preso questo, la sfida era prendere un olocausto, metterlo sull'altare e aspettare che il Dio di uno o dell'altro intervenisse e bruciasse l'olocausto messo sull'altare. Questi profeti, Elia lasciò iniziare loro, iniziarono a fare i loro rituali, a invocare questi dei, iniziarono a tagliuzzarsi, a fare di tutto, e la parola dice che lo fecero tutta la mattina, ma niente, non successe niente. E quindi appunto si arriva al passaggio che stavo leggendo. Con quelle pietre costruì un altare al nome del Signore e fece intorno all'altare un fosso della capacità di 2 misure di grano. Poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il toro e lo pose sopra la legna e disse: riempite 4 vasi d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Poi disse: fatelo una seconda volta. E quelli lo fecero una seconda volta. E disse ancora: fatelo per la terza volta. E quelli lo fecero per la terza volta. L'acqua correva attorno all'altare ed egli riempì d'acqua anche il fosso. Allora in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse: Signore Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che tu, o Signore, sei Dio e che tu sei colui che converte il cuore. Allora cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere, e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Elia disse loro: prendete i profeti di Baal, neppure uno ne scampi. Quelli li presero ed Elia li fece scendere al torrente Chison e laggiù li sgozzò. Interessante come storia. Quello che mi ha fatto riflettere maggiormente è la determinazione di Elia. Elia era talmente convinto dell'intervento di Dio che ha fatto ancora un po' se c'erano altri litri d'acqua li avrebbe fatti riversare su questo olocausto. Era assolutamente convinto dell'intervento di Dio. La determinazione di Elia di sfidare questi profeti perché era convinto della verità. E poi l'azione non è stato a guardare, non è stato fermo. Elia si è distinto, riassumendo, per determinazione, fede e azione. Azione. Ma vediamo cosa è successo dopo, perché la storia continua. Leggo ancora un breve passaggio. Primo libro dei Re, siamo ancora lì ovviamente, 19, da 1 a 4. Acab raccontò a Izebel, che era la regina di quel tempo, tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel mandò un messaggio a Elia per dirgli: gli dei mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia vita, o Signore, perché io non valgo più dei miei padri. E qui vediamo che nel percorso di Elia è successo qualcosa. Ci possiamo fare una domanda, potremmo farci una domanda, ma che cos'è successo all'Elia di prima? Dove è finito l'uomo di prima? Si tratta della stessa persona? La stessa persona che ha rischiato la vita? Perché lui ha rischiato la vita. La stessa fine che hanno fatto i profeti di Baal avrebbe fatta lui, se Dio non fosse intervenuto. Ogni tanto, convenite con me, capita anche noi di perdere la rotta, di cambiare direzione. Perdiamo di vista il nostro obiettivo e le nostre certezze cambiano, o perdiamo la strada, ci fermiamo, ci nascondiamo. Può essere il caso di una delusione amorosa, un test che è andato male, un lutto, qualcosa che qualcuno ti ha detto e ti ha destabilizzato, eccetera, eccetera. Elia si era fatto prendere dalla paura. Non possiamo sapere con esattezza cosa fosse successo nella sua testa, ma una cosa era chiara. Elia aveva dato retta alla voce sbagliata. Elia aveva ascoltato la voce della regina Isabel piuttosto che la voce di Dio. Probabilmente, non lo so, era in una fase, Elia era in una fase dove non sentiva la voce di Dio. Ci sono quei momenti che crediamo che Dio non ci parli o siamo più distanti, predica a parte da fare, e Dio è sempre con noi, ma ogni tanto abbiamo questa sensazione. Come nella vita, anche nella corsa, dobbiamo essere determinati, dobbiamo continuare a seguire la rotta che abbiamo davanti a noi e dobbiamo seguire una sola voce. In ogni gara, in ogni percorso nella nostra vita, ci sono delle situazioni in cui siamo tirati al limite, siamo stanchi, il chilometro è avanzato e difficoltà subentrano, la paura di non farcela subentra. E io lo chiamo il, per rappresentare questo momento di difficoltà nella maratona, lo chiamo il famoso chilometro 30. Quando appunto ho corso alcune maratone, sapete, nella preparazione ci si prepara non a fare 42 chilometri, non corri mai nell'allenamento tutti i 42 chilometri. È una cosa che non si fa, perché non è abbastanza, non è allenante, non devi correre tutti i 42, arrivi a un 35 chilometri e poi il resto arriva da sé. Ma durante la corsa ho notato che al chilometro 30 o intorno a quel chilometro, naturalmente il tuo corpo inizia a cedere. La preparazione conta quel che conta. Arrivi al chilometro 30 e ti dici: ma chi me l'ha fatto fare? Forse te lo dici anche prima, te lo chiedi prima, ma soprattutto al chilometro 30 ti dici: ma chi me l'ha fatto fare? Ma non potevi stare a casa? Ma perché ti sei alzato stamattina alle 5, alle 6? Quello che voglio dire è che arrivi a un punto dove la tua determinazione, la tua voglia di raggiungere l'obiettivo deve essere più forte delle voci che ci sono in te. Ed è questo che dobbiamo fare, questa mentalità che dobbiamo acquisire o che dobbiamo ricordarci di avere, perché non sto dicendo che tutti non ce l'abbiamo, perché tutti noi, anche se abbiamo un grado di determinazione alto, ogni tanto abbiamo quelle fasi dove abbiamo bisogno di riacquistare questa attitudine. E anche durante la corsa, lo ripeto, ci sono delle voci. C'è la tua voce che ti dice: ma chi te l'ha fatto fare? E poi c'è la voce, riportiamola nell'ambito vita, c'è la voce di Dio che ti dice dove devi andare, ti ha detto in passato qual è il tuo obiettivo. E tu devi ricordarti e devi sapere dove stai andando, qual è il tuo obiettivo, qual è il tuo scopo. Altrimenti ritorniamo a correre in circolo. Vorrei darvi, sono verso la conclusione o quasi, vorrei darvi alcuni spunti sempre legati alla corsa che possono essere utili per la nostra gara. Magari in alcuni mi ripeterò, ma voglio marcarli. Sono dietro le mie spalle, almeno il primo è, l'ho chiamato in inglese, ma poi vi darò la traduzione, ma penso che quasi tutti di voi conoscano l'inglese, l'ho chiamato stay focused. Questo punto parla di determinazione, parla di costanza. La corsa necessita allenamento e preparazione. Non ti puoi permettere di mollare. Non ti puoi permettere di mollare. Hai cominciato a correre. Quando sei in allenamento e in gara, il tuo unico obiettivo deve essere l'arrivo. Già prima della gara, quando ti stai allenando, già devi essere focalizzato sull'arrivo. La determinazione è molto importante nella vita. Ripeto, trova il tuo obiettivo e non mollarlo. E se non hai un obiettivo, il tuo obiettivo è trovare l'obiettivo. Lo so che non è facile pensare a una corsa di 42 chilometri. Un consiglio può essere: comincia di chilometro in chilometro. Il tuo obiettivo può essere un chilometro. Possono essere 5 chilometri, a dipendenza di come ti senti e della preparazione che hai. Fissa degli obiettivi e sii determinato e costante. Un passaggio che mi è molto caro è in Ebrei 10:36. È sta scritto: infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Lo dice in modo molto chiaro. Abbiamo bisogno di costanza, merce molto rara. È merce rara, è vero. Non siamo costanti, o è difficile essere costanti. Siamo confusi da tante cose che ci sono, ci distraiamo, c'è da fare questo, c'è da fare l'altro. Secondo punto, fermati e fa rifornimenti. Vi racconto un episodio, non stavo facendo una maratona ma una gara di triathlon e c'era, per chi non lo sapesse, il triathlon prevede tre discipline insieme, nuoto, bici, corsa. E era la prima volta che facevo questa distanza, era una distanza piuttosto lunga, la mezza distanza, quindi è una corsa che dura circa, se sei medio bravo come me, ci metti circa dalle 4 ore e mezza alle 5 ore. E io, tranquillo, mi dicevo, onestamente non sono uno che prepara molto i dettagli, no? Sono un cavallo sciolto che va, corre, va. E era la prima volta, non avevo esperienza, e me l'avevano detto anche. Il punto è, la cosa importante è l'alimentarsi durante la gara. Quindi sei nell'acqua, fai i tuoi 2 chilometri di nuoto, arrivi in bici e lì ovviamente è più pratico riuscire a mangiare. E io cosa ho fatto? Ho preso 2 o 3 cosette e le ho mangiate. Ma non era sufficiente. Non era sufficiente, me ne sono accorto dopo, perché lì dici, sai, c'è un momento dove le energie le senti, dici, no, io sono a posto, ho ancora la mezza maratona da correre, ma va bene, ce la faccio. Invece, scendo dalla bici, faccio il primo chilometro, il secondo, crampo. Mi sono dovuto fare 19 chilometri con un crampo. E non è bello. Il mio punto è, ricordiamoci di fare rifornimento. Qual è il nostro rifornimento? La sua presenza. Ricordiamoci che la sua presenza, lo sperimentare la sua presenza è vitale. Ci sono diversi modi per sperimentarla. Qui alla domenica, da soli leggendo la Bibbia, lodando, non voglio adesso approfondire questo tema, ma è fondamentale frequentare la sua presenza, essere ricaricati. La sua presenza è come ossigeno. Vi porto questo messaggio proprio perché sono passato attraverso una fase negli ultimi mesi dove ero abbastanza tribolato e questo obiettivo davanti a me diventava un po' più annebbiato, era un po' più difficile percorrerlo. E diverse occasioni ho ricercato la presenza di Dio, il fuoco di Dio, e ho proprio avuto come la sensazione di ritornare a respirare, ritornare in forza. Quando riprendiamo l'ossigeno nei polmoni, iniziamo a vedere in modo molto più lucido quello che dobbiamo fare e quello che abbiamo davanti. Non è un caso che Mosè nel deserto ricercasse continuamente la presenza di Dio per percorrere l'obiettivo, per percorrere quello che era la strada che il popolo di Israele doveva fare. E Mosè disse: io non vado da nessuna parte se tu non vieni con me. Non vado da nessuna parte. Ed è questo che dobbiamo fare noi, dobbiamo ricordarci di fare. Stai frequentando la sua presenza? La stai ricercando? E un altro esempio, sempre legato a Mosè, che è impressionante, l'altro giorno riflettevo su questa cosa, è l'episodio del pruno ardente. La presenza di Dio in questo cespuglio ardente, la Bibbia parla di questo fuoco inestinguibile, nessuno avrebbe potuto spegnere questo fuoco. Mosè ha provato e ha frequentato, ha messo piede in terreno santo. Se ricordate o se andate a leggere, il Signore gli ha detto di togliersi i calzari, era luogo santo, c'era la sua presenza. Questo fuoco inestinguibile ha investito Mosè e gli ha permesso di fare tutto quello che ha fatto dopo, e non ha fatto una cosa semplice. È ritornato in Egitto, ha convinto, tramite anche l'aiuto di Dio, il popolo Israele di fare questa pazzia e scappare, ha convinto il faraone, con le buone, l'ha fatto con le cattive, ma questo fuoco inestinguibile ha investito Mosè e ha fatto sì che lui arrivasse a fare l'impossibile. Questo fuoco continuava a bruciare dentro Mosè e gli ha fatto mantenere l'obiettivo. E quindi vi ripeto e ripeto anche a me stesso: ricerca il fuoco di Dio, ricerca questo obiettivo e ricerca la sua presenza. Perché senza la sua presenza è molto più difficile. Penultimo punto: mentalità e attitudine da vincente. Pensa positivo, parla positivo, dichiara profeticamente, soprattutto quando sei in una situazione negativa. Non solo quando va tutto bene. Con una mentalità negativa non andiamo da nessuna parte. Se io corro in una maratona e continuo a dirmi non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, quanto manca? Ah, ancora 20 chilometri? Non arrivi in fondo. È quello ogni tanto che facciamo noi nella vita. No, ma qua è difficile, questa situazione è proprio difficile. No, non ce la faccio. Oh, i giovani di oggi, per esempio, non voglio dare addosso ai giovani, la negatività ci distrugge e ci devia dal nostro percorso, dal nostro obiettivo. L'altro giorno, io sono appassionato di calcio anche, e leggevo una dichiarazione di Cristiano Ronaldo, che ovviamente lo conoscete, uno al momento dei giocatori più forti al mondo. E gli hanno fatto una domanda, gli hanno chiesto, lui ha fatto una miriade di gol, e ha chiesto: Cristiano, qual è il tuo gol più bello? E lui ha dichiarato: il mio gol più bello è sempre il prossimo. Cioè, sto qua è un grande. Cioè, nel senso, questa è l'attitudine giusta, questa è la mentalità del vincente. Marco 11, 24. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Qua c'è una chiave di lettura, c'è una chiave importante. Noi quello che chiediamo dobbiamo già essere convinti di averlo ottenuto. Dopo c'è la pazienza, c'è il tempo di Dio e altre cose. Ma è necessario che noi moltiplichiamo la nostra fede, utilizziamo un livello di fede straordinario. L'attitudine. Ultimo punto. Non isolarti, ma rimani in scia. Durante le corse è importante non rimanere solo. Vedete, poi ci sono i velocissimi. Se tu rimani isolato, inizi a sentirti solo, inizi a combattere con quei pensieri che dicevo prima, no? È possibile. O anche nella corsa in bici, la scia è importante, rimanere attaccato dove è consentito, che stando in scia riesci a risparmiare un po' di energia. Il mio punto è: non isolarti, fatti aiutare da qualcuno. Durante la corsa abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga. Io ritorno a dire, questa stagione, questo periodo della mia vita, ho sperimentato che da solo rischio di fermarmi. E quindi poi ho avuto la possibilità di passare del tempo con diverse persone, con mio fratello, amici, eccetera. E questo mi ha dato quell'ossigeno di cui ho bisogno, perché sta scritto, in Matteo 18, 20 sta scritto: poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Il punto non è che Dio sia solo dove due o tre sono riuniti. Dio è ovunque. Ma Dio, quando ci riuniamo, si manifesta in modo speciale. Probabilmente il suo livello di presenza aumenta. È più tangibile. Questo per mia esperienza. E quindi il mio invito è: non rimanere da soli nella vostra corsa, ricevere un consiglio, una pacca sulle spalle, avere il ritmo di corsa che magari un vostro amico vi dà, che non sia troppo sostenuto per la vostra condizione fisica. Deve essere il giusto compagno, no? Bene. Vorrei che ci prendessimo un momento adesso, invitare, Dio è già qua, ma vorrei che coinvolgerlo, invitarlo nei nostri pensieri ancora di più. Vorrei che ci prendessimo un momento vorrei che ci facessimo una domanda, un paio di domande. Riflettiamo insieme e chiediamoci: ma io che corsa sto facendo? Qual è la mia corsa? La corsa della mia vita? Ho capito qual è il mio obiettivo? ho capito qual è il mio traguardo. E se non sei ancora in chiaro, tranquillo o tranquilla, però adesso è il tempo di trovarlo o di cominciare o ricominciare con insistenza a chiedere a Dio: Signore, cosa devo fare? Per cosa mi hai creato? Sono una Ferrari. Qual è la strada che devo prendere? Qual è il mio ruolo nella famiglia? Qual è il mio ruolo nella società? Qual è il mio ruolo sul mio posto di lavoro? Qual è il mio ruolo in chiesa? Signore, voglio che tu mi usi perché mi hai creato per questo, perché la soddisfazione di ogni giorno coincide con questo, con nell'essere utilizzato. Lo scopo che tu mi hai creato, che questo mio camminare coincida con il tuo percorso che tu hai definito per me. E se invece tu sai già qual è il tuo obiettivo e magari ti sei fermato o magari sai che ci sono delle situazioni in cui ti fermi perché vieni destabilizzato o magari il tuo obiettivo non è più chiaro, non sei sicuro, io chiedo allo Spirito Santo di venire adesso e di parlarti e di toccarti nel nome di Gesù, e chiedo a questo fuoco inestinguibile, lo stesso fuoco che è arrivato sull'altare quando Elia l'ha invocato, perché Dio non cambia mai, Dio è lo stesso ieri, oggi e domani, questo fuoco ti tocchi, ti investa e che ti dia questa forza, questa benzina che ti rimetta in sesto e ti faccia ripartire.